E una delle cose che mi sono preso a cuore da sempre era come venivano trattati gli operai una volta che erano arrivati al traguardo del pensionamento. Venivano praticamente messi da parte come un ferro vecchio che non serve più. Questo faceva male, ho presentato delle proposte all'Unione, ho battuto finché finalmente sono riuscito di avere una sede dove posso venire a passare un'ora, ecco questo qui.
Bellissima, organizzatissima.
Come dicevo prima, per passare il tempo in un'attività sana e utile, ho convinto il sindacato di darci un appezzamento di terreno dove hanno il loro centro scuola, e lì hanno un bel giardino con 40 lotti suddivisi, tutti numerati, e lì i nostri pensionati, se va lì alla mattina alle 7 già li trova lì molti a lavorare,
a già
fare l'orto, hanno un impianto di irrigazione che è proprio vicino a un fiume, allora basta premere un bottone e la pompa tira l'acqua e loro possono innaffiare. Se lei ha tempo si potrebbe andare a visitare. Vedi che adesso già pomodori sono seccati,
comincia a fare freddo.
Lo facciamo.
E dal punto di vista personale ha avuto la sposata in italiana?
Quella è stata una. Sì, ho avuto tre figli, questa è stata la mia più grande gioia. Tre figli. Il matrimonio purtroppo non ha durato molto, ha durato 17 anni.
Solo per curiosità, ho trovato una ragazza italiana?
Sì, del Lazio. La vita del sindacalista è molto demanding, anche per chi ci vive assieme. Bisogna stare fuori città molto tempo, riunioni di sera, di mattina, di sabato, domenica, sempre così, perciò penso che anche questo abbia influito un po' alla
sì, certo, la riuscita di
me. Sì, che è andata a finire male così.
E quando è stata la prima volta che è potuto tornare in Italia da quando è venuto in Canada? Ho dovuto aspettare molti anni?
Sì, la prima volta era dopo 14 anni che mancavo dall'Italia.
Tantissimo.
E ho trovato un cambiamento enorme. Quando sono partito dall'Italia, nel 55, il mio paesino, che si chiamava Vasedo, aveva 800 abitanti. Quando sono tornato, dopo 14 anni, sono rimasti siano 150. Tutti sono andati tutti fuori per il mondo, chi in Australia, chi negli Stati Uniti, chi in Francia, chi in Svizzera, chi in altre città, Milano, molti in Canada, molti ancora ci incontriamo ancora con qualcuno che è qui. Sì, era un paese che la maggior parte degli abitanti lavoravano nell'agricoltura, erano contadini mezzadri.
Anche se i genitori erano...
No, noi non si era mezzadri, si aveva un piccolo pezzettino di terreno, poco, tanto per campare lì e mandare mio fratello all'università, che fu diventato medico, poi è diventato oncologo e ha lavorato all'ospedale civile di Pordenone, anche a Porto Gruaro ha lavorato, ma Pordenone è stato al reparto oncologia per molti anni. E ci è mancato 2 anni fa. Cos'altro dobbiamo dire?
I figli parlano italiano?
Ecco, questo è un altro dei miei regrets. I primi anni, specialmente il maggiore, si parlava solo italiano a casa e parlava solo italiano. Quando l'ho portato a cominciare la scuola, si trovava non so cosa ha causato forse questo, che da quella volta lì si sentiva un po' come un emigrato, e l'inglese lo ha assorbito, l'ha parlato subito, però nel frattempo ha dimenticato l'italiano.
Ma lei pensa che si figli potessero avere essere discriminati se parlavano italiano?
Beh, a quei tempi sì, specialmente se, dipendeva anche da quale zona di Toronto, perché in certe zone ormai i bambini dei figli di italiani erano in molti, perciò le cose erano un po' differenti. Comunque stanno bene, sono tutti ben avviati. Il mio secondo segue le orme del padre, lavora qui nel locale 506. Vorrebbero parlare, stanno cercando adesso di apprendere l'italiano, adesso si rendono conto quanto più bello sarebbe, quanto più importante avere anche quest'altra lingua, e io cerco di incoraggiarli, meglio tardi che mai. Impareranno l'italiano un po' alla volta, se Dio vuole.
Succede così, poi vengono in vacanza, si innamorano dell'Italia.
Sì. Resto, sempre parlando dei nostri pensionati, questa è la mia cosa migliore che ho ottenuto qui, di aver organizzato qualche cosa per i pensionati. Come dicevo prima, qui due volte alla settimana portano le donne, qui le mogli, a giocare a bingo alla sera. Facciamo delle bocce, dei tornei di gare di bocce, facciamo viaggi. Il mese scorso siamo andati a Niagara Falls, siamo andati a Hamilton, e ogni anno facciamo 3 o 4 bei picnic. Vediamo se c'è qualche foto di gruppi di picnic.
Sì, appese fuori, yeah. Bellissimo.
Dei picnic.
Accolatissimi,
sì, sì, sì. E ogni anno abbiamo non meno di 300 persone qui a Monte Cassino per la Christmas party.
Facciamo,
sì, facciamo una festa, una bella cena con pensionati e i loro amici e parenti e mogli. La vita è bella per quelli che come noi siamo riusciti a arrivare fino a qui, però quanti ne abbiamo persi per strada, quanti incidenti, quanti morivano ogni giorno. Ormai non aveva neanche più news sui giornali, non faceva più notizie, perché succedeva tanto spesso che andavano in quarta pagina ormai questi, ma morivano anche 2 al giorno. Un incidente più grande, che sono morti 5 nostri connazionali, è stato nel 60, nel 60 in marzo. Stavano lavorando in un tunnel, lì è scoppiato un incendio, sono rimasti soffocati lì 10 metri sotto terra. Questo ha fatto molto chiasso, però gli incidenti continuavano, promettevano un'inchiesta, ogni volta moriva uno, faceva un'inchiesta, però intanto morivano. Adesso le cose sono molto più ben organizzate, però una delle cose che abbiamo fatto noi per ricordare i nostri morti che abbiamo perso sul lavoro, ho convinto il sindacato di fare reggere un monumento che lei ha visto all'entrata, che è questa.
È stato fatto un artista.
Sì, ecco, questo è.
Questo, italiano?
Sì, sì. Come vede qui, io faccio parte all'Accademia Età d'Oro, sono presidente da quanti 6 anni più adesso. Uno dei soci dell'Accademia Età d'Oro, pensionato anche, è un artista che ha fatto monumenti per tutto Toronto. Ce n'è uno a Woodbridge per tutti i caduti italiani sul lavoro. È un intersection tra Islington e l'autostrada numero 7. E allora ha fatto questo lavoro qui. Ed ogni anno al Remembrance Day, che qui si celebra l'11 novembre, abbiamo una festa, c'è cioè una cerimonia di fronte al monumento, il console italiano e il console portoghese, generalmente questi sono i due rappresentanti dei due gruppi maggiori che hanno subito più casualties, diremo, più perdite nell'edilizia, le porteranno una corona di fiori. Abbiamo sempre un 500 persone presenti, il coro San Marco canta qualche aria proprio adatta per la circostanza, e poi abbiamo un piccolo refreshment qui, vengono a prendere qui un caffè o qualche pasta qui. E l'Accademia Etadoro, nello stesso tempo, la sala grande di là, che lei non ha visto, ma è molto grande, lì ci stanno 1000 persone, fanno la mostra dei loro arti e artigianati. Va bene.
Siete organizzatissimi, tantissime attività.
Guardi, io l'ho fatto in fretta, le ho fatto un riassunto di quello che lei troverà qui, con date.
Chi hanno scritto la sua autobiografia?
Beh, questo è uscito nel 2003, in inglese. Poi ho portato il disco in Italia, e le fasce l'ha stampata in italiano, ed è il presidente della provincia, il dottor Aurelio De Anna, è venuto qui quando abbiamo fatto il lancio dell'edizione italiana al club Famea Furlane con 500 persone, e lì abbiamo dato, li hanno portati loro, le valigie cariche. Yeah. È vero che adesso non c'è più di italiano, ma lei, se va a Pordenone, senz'altro lì alle fasce ne troverà ancora.
E ancora una curiosità, ha conservato un archivio di questi anni di lavoro, ritagli di giornale, articoli, le registrazioni del programma radiofonico?
Non molto. Ho dovuto fare un sacco di ricerche per scrivere questo libro qui, appunto perché... cambiando di casa diverse volte, ognuno cerca sempre di sfoltire un po' le cose che pensa che siano un po' di zavor. Io per principio io conservo tutto, ma ho dovuto sacrificare proprio per ragioni di spazio, molte cose. E poi non ce l'ho neanche qui, ho una piccola casetta in campagna dove vado a raccogliere le mie idee e dove ho scritto questo libro. E tengo tutti i miei scartoffi e tutte le fotografie, cose tutte lì, qualche file in cabinet lì, anche perché qui a casa non c'è tanto posto. So, di fotografie, guardi, c'è qui quelle che lei potrebbe...
Sì, ho visto che ce ne sono molte, anche dei primi tempi.
Ecco, guardi, qui dov'è? Ecco, guardi.
Sì. Questa è molto bella.
Ecco, io sono qui.
Yeah. Sì, sì, sì. Questa è lei?
No, io sono questo.
Ah, questo è piccolino, biondino, tedesco.
Yeah. E purtroppo sono l'unico superstite. Non ci sono più. E lì nella, dove ho questa casetta nel nord, per ogni albero che ho piantato, un albero per ognuno di loro, ci ho fatto un sasso in cemento con i loro nomi, le date, e questo albero è dedicato a Luigi, me le ricordo sempre lì a volte. E qui siamo ancora sempre in Italia. E qui sono già in Canada.
Sì.
E qui quando lavoravo come muratore. E qui abbiamo fondato il sindacato, che era chiamato The Brandon Union Group. Il nome derivava dalla via, era Brandon Avenue, dove era il club italiano dove ci faceva queste riunioni. Lega, questo troverà molto. Questo è il primo contratto di lavoro che abbiamo fatto nel 1960. E qui gli scioperi, dimostrazioni, parate, picchettaggi.
tutto fino alla fine, dove vedrà qui quando siamo nella allora sono fotografie anche a colori qui
più recenti,
yeah. Ecco i nostri pensionati dove si fa dei picnic, si fa, questo sono io nel mio orto,
un po' dolore,
yeah. Yeah. Ecco, questo è il monumento che le parlavo prima. E questo gli operai portavano questo attrezzo qua, era chiamato hod, noi lo chiamavamo arco. E questo è fatto a V con del legno così, e portavano i mattoni con questi qui. Si arrampicavano sopra le impalcature con questo qua, con, pieno di mattoni o anche di malta.
Le case erano di legno?
Sì, rivestite di mattoni. E portavano i mattoni con quello strumento lì. Questo che è ancora talmente primitivo. Ho trovato qui, io immaginavo di trovare qui tutto moderno, costruzioni, tutte attrezzature. Era così, ancora come i tempi di prima.
Anche per la tecnica costruttiva.
Nel settore industriale si erano ben attrezzati, avevano dei montacarichi, avevano dei
palazzoni, sì.
Ma adesso è molto, molto cambiato. E penso che abbiamo contribuito anche noi a questo. E guardi che qui c'è anche delle lettere del console che dice... che si rende conto dopo aver letto questo libro, era il vice console Marco Giomini, dice che si rendeva conto dopo aver letto questo libro che Toronto è stata costruita dagli italiani. poi troverà anche altre lettere di altri personaggi come il ex membro del Parlamento dottor Carletto Caccia, che adesso insegna all'Università di Ottawa, ed altre, anche su quello italiano forse ce n'è. Guardi, lei troverà tutta la mia vita qui, ma più o meno la vita
di tutti.
Vista da me, vista dal punto di vista di un sindacalista, come vedeva le cose. Se lei invece andava dall'altra parte, io mi ricordo che quando veniva qualche personaggio dall'Italia, sentivo questi contrattori, dicevo, guarda qua si sta bene, qua il cibo si butta, sì, per molti era così. I più fortunati, i più aggressivi, ma quanti hanno sofferto suicidi. Qui parla anche l'introduzione del professor Angelo Principe, in questo libro parla di una donna che è stata sorpresa a shoplifting, cioè stava rubando qualche cosa in un negozio e l'hanno messa in prigione e lei si è suicidata dalla vergogna, dalla cosa. E poi ha scatenato un po', ha fatto un po' anche aprire gli occhi a vedere come stavano le cose, no? Per una donna di casa costretta ad andare anche a rubare addirittura per sfamare i figli.
Erano inimmaginabili.
E noi italiani siamo riusciti, siamo tra le migliori comunità, le più ben quotate comunità di Toronto, del Canada si può dire, però non andando al welfare, andando a piangere, a chiedere l'elemosina. Pochi italiani andavano al welfare, non so come si dice welfare in italiano, l'assistenza
sociale,
sì. E quei pochi che andavano, io mi ricordo in un caso che ho anche accennato nel libro, un'esperienza che sono andato in qualità di interprete, e questa persona non parlava inglese, neanche una parola inglese. Allora il rappresentante della welfare, l'ispettore doveva intervistare questa famiglia per vedere se erano meritevoli di questa assistenza sociale, sì o no. E come è arrivato, ha visto sul tavolo un cesto di mele, già ha detto questi da fame non muoiono, quindi sono le mele lì. E poi ha visto, ha guardato anche nel fridge, nel frigorifero, se c'era qualche pezzo di avanzo, ricordo, latte, si mangia via. E poi ha visto un paio di forbicioni di così, di quelli da sarti, e questo uomo era sarto. Allora ha concluso, dice, beh, questo qua forse si fa sa, per qualche paio di pantaloni abusivamente, così in casa, per le cash. No, no, non è meritevole. Chiusa la pratica, ecco. Le pregiudizio che avevano erano molto difficili anche ottenere questa assistenza. Però noi si andava avanti con una perseveranza, un lavoro, tenacia, soffrire, ma tenere i denti stretti da avanti e avanti, e vedi adesso. Adesso se una mamma aveva la figlia che usciva negli anni 50 con italiano, diceva che siamo rovinati, disgraziati noi, guarda, con italiano si perde quello lì. Però se adesso una mamma sa che una figlia esce con l'italiano, dice, ehi, sa, con l'italiano, sa, oh, sa che bella casa, sa, oh. Vedi come sono cambiate le cose.
Siete riusciti a cambiare
le cose. Ma con lavoro, non con i piagnistei, con il lavoro, anche io quando andavo per motivi di lavoro andavo fuori Toronto o qualche altra città ed erano delle compagnie di qua e dicevano, oh, se avessi questi operai italiani di Toronto qui, perché magari trovano gli indiani là che lavorano fino a quando prendono la paga e poi fin quando hanno spesa non tornano più.
Riusciti a crearmi una buona
una fama, reputazione quindi, molto
simile. Sì. Sull'animo da particolare.
Oh, beh, sì, questo sì, senza.
Perché sull'animo è vero, sono particolarmente ligi a dovere.
Oh, a proposito del sull'animo, c'è una cosa che ho visto qui adesso mentre cercavo. Venerdì scorso mi hanno dato questo.
Oh, complimenti.
Sono venuti dall'Italia.
Faccio onorare, Marino soltanto.
Hanno premiato un gruppo di pordenonesi.
Sì, me l'ha detto Ginovatri, che era tra i premiati. Yeah. Sì, che soddisfazione.
Hanno dato un bel diploma, sembra il certificato di cresima, di potesimo, bello ornato.
Beh, sono soddisfazione avere dei riconoscimenti.
Poi c'è quest'altro qui, questo.
Ordine della Ciampi. Stella della solidarietà italiana.
Ciampi mi ha dato questa magnificenza che non aspettavo, è stata
una sorpresa.
Molti la ottengono a furia di inchini e di cose, però io proprio non bisognavo neanche di questo. Mi è capitato.
È arrivato perché doveva arrivare.
Sì, perché qualcuno ha apprezzato.
È giusto.
No, ho avuto una vita molto molto intensa, più sofferenze che gioie, però penso che alla fine c'è una media che più o meno abbiamo tutti, se va via due sporte e mette una le cose negative e una le positive, se sarà così, perché adesso da quando sono andato in pensione vedo che la vita è bella.
Sì.
Si vive la vita.
Beh, io ho visto anche consci per gli altri migranti che ho intervistato, che la vera serenità, la tranquillità, uno stile di vita buono è proprio in questi anni, ve li state gustando.
Anche dal lato sentimentale, già da una ventina d'anni ho conosciuto una brava signora portoghese di Lisbona proprio,
e
andiamo perfettamente d'accordo, mi sono imparato il portoghese, ho fatto diversi viaggi in Portogallo dove lei ha dei parenti
e quindi è sereno e felice.
Sì.
Va bene, io la ringrazio.
Lei non c'ha mica un bigliettino suo, niente, no?
No, adesso però le posso...